Radio Parma.
Palla in Tribuna è in collaborazione con...
Cerchi i prodotti tipici di Parma? Vieni a trovarci in negozio a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B a Langhirano, dove potrai assaggiare e acquistare i nostri prodotti. Oppure puoi visitare il sito www.ilsalumiereparma.it e averli direttamente a casa tua. Confezioniamo cesti e pacchi natalizi personalizzati per tutti i gusti. Ti aspettiamo a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B, Langhirano. Il Salumiere, le tradizioni dei Colli di Parma.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito. Palla in Tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Buon pomeriggio a tutti, di nuovo sulle frequenze di Radio Parma per Palla in Tribuna. Il nostro numero come sempre è il 333-9200-170 per gli sms e i messaggi WhatsApp. Scriveteci 333-9200-170. Abbiamo tanti ospiti oggi, anche qualche contributo. Ieri sera c'è stato un ospite speciale a Bar Sport su 12 TV Parma, Jaap Kalma, che insomma è il numero 2 del Parma, no? Come dirigenza, insomma, e ha detto tanto, più in termini programmatici per il club, la sua è l'area economica e non direttamente quella sportiva, però anche cose che interessano i tifosi. Si è parlato di stadio, si è parlato di biglietti. Vi offriremo alcuni estratti. Allora, la novità dell'ultima ora sono i nuovi orari delle prossime partite del Parma, e su questo credo che ci sia tanto interesse. Insomma, si dice sempre che la B gioca il sabato, il Parma non giocherà mai di sabato, almeno fino al primo dicembre, almeno a prima vista così, ma non credo di sbagliarmi. Allora, siamo, a parte la partita di Ferrara, ecco, insomma, guardiamo oltre, dal 17 ottobre in poi si gioca di domenica con il Monza alle 16:15, alla domenica il 24 ottobre a Reggio Calabria, poi ci sarà un turno infrasettimanale a Cittadella la sera alle 20:30 al giovedì, lunedì 1 novembre, segnatelo visto che è un festivo, Parma-Vicenza alle 18, domenica 7 alle 14 Lecce-Parma, domenica 21 ci sarà una sosta in mezzo, Parma-Cosenza alle 14, domenica 28 novembre Como-Parma alle 20:30, mercoledì 1 dicembre Parma-Brescia alle 18. Insomma, il proseguo da metà ottobre a dicembre non vede mai i crociati in campo al sabato. È curioso, è assolutamente curioso questo aspetto, perché la B poi è sempre stata considerata, ma col calcio spezzatino, insomma, c'è poco da fare. Ricordiamo gli impegni dei crociati che giocano domani a Terni, e io vi ricordo l'appuntamento con la radiocronaca qui in diretta su Radio Parma a partire da un quarto d'ora prima del match, quindi turno infrasettimanale contro la Ternana, poi domenica alle 16:15 si gioca contro il Pisa, altra partita importantissima. Poi il Pisa tuttora è la capolista, quindi insomma, a meno che non venga sorpassato, arriverà qui con un biglietto da visita importante. Poi diamo uno sguardo ai risultati di giornata, perché ci si è già giocato una partita, soprattutto al programma oggi se ne giocano davvero tante, quindi insomma si sta sviluppando un po' questa classifica, un po' di corsa, ma insomma è quello che prevede questo avvio di campionato, il primo turno infrasettimanale con tre partite in 8 giorni, poi scrive un po' la classifica. Dopo il Pisa, giusto come promemoria, vi ricordo la trasferta di Ferrara sabato 2 ottobre, poi il Parma si fermerà per la sosta. Di fatto il sabato con la Spalla è l'unico vero match che si gioca in quel giorno della settimana. Allora, dicevamo, le partite, il calendario, i risultati. Ieri sera il Brescia ha pareggiato a Frosinone 2-2, partita in altalena che la squadra di Inzaghi ha acciuffato nei minuti di recupero con Moreo al 90esimo, 91esimo, c'è chi scrive un tabellino, chi un altro. Brescia che era andato in vantaggio all'11esimo con Bertagnoli, poi c'è stato il ritorno del Frosinone, hanno segnato Zampano e Canotto, laterali della squadra ciociara. Il Frosinone ha chiuso in vantaggio il primo tempo, poi però il Brescia ha trovato la forza per pareggiare con lo stesso risultato che in fondo aveva fatto il Parma sullo stesso campo. I match di oggi in programma: Alessandria Ascoli, Benevento Cittadella, che è un big match, Cosenza Como, Crotone Lecce, Pisa Monza, Pordenone Regina, Spal Vicenza. Si giocano tutti le 20:30, tranne Alessandria Ascoli e Benevento Cittadella alle 18. Domani Terrana Parma alle 18, Cremonese Perugia alle 20:30. Diamo uno sguardo alla classifica velocissimamente, che lì davanti non è cambiata tanto, nel senso che il Pisa rimane davanti con 12 punti, ma ha una partita in meno del Brescia che ne ha 11. A 9 c'è la Cremonese, a 9 c'è anche il Frosinone con il Cittadella e l'Ascoli, però il Frosinone ha una partita in più. 8 la Regina, 7 Parma e Benevento, i crociati che virtualmente oggi sarebbero nell'ultimo posto disponibile per i playoff, però insomma la classifica adesso conta fino a un certo punto, a meno che non si allarghi il distacco con le prime due, allora lì c'è da preoccuparsi un pochino. Dicevamo, Iap Calma, ieri sera a Bar Sport, ha parlato di stadio, di biglietti, di tanti discorsi. Partiamo proprio dal progetto stadio, perché è vicino a un passaggio importante, poi l'iter sarà piuttosto lungo, però intanto ne sta arrivando uno.
Abbiamo presentato a fine di maggio il progetto preliminare e in queste settimane, nelle prossime settimane, la giunta si esprimerà sul progetto preliminare. Dichiarerà, speriamo, il pubblico interesse del progetto. Stiamo lavorando tanto, non comunichiamo tanto, perché alla fine questo aspetta più il comune, tutti i vari servizi, c'è la conferenza dei servizi con tutte gli enti coinvolti, siamo in dialogo continuo, hanno delle domande, rispondiamo e così via. Poi questa è solo una primissima fase, poi diventa più complicata, perché dovremmo presentare il progetto definitivo, che è molto più dettagliato.
Così Iap Calma, diciamo così, per un anno è difficile che partano i lavori, poi ci sono delle approvazioni, insomma va approvato anche il progetto definitivo, deve passare in comune, quindi insomma ci sono dei passaggi, però insomma l'abbiamo sentito molto più fiducioso di altri dirigenti di altre piazze italiane, vedi Bologna e Firenze, dove i progetti stadio stanno andando più piano, e vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane. Calma che ha parlato anche del caro biglietti, qualcuno si è lamentato per i prezzi, soprattutto quelli delle singole partite. Ecco la replica del dirigente del club crociato.
I nostri prezzi in realtà non sono a livello, secondo noi, giusto per un club come il nostro. Il contesto qua è anche uno di un presidente che sta facendo degli investimenti enormi. Non sono cifre pubbliche, ma stiamo parlando di aumenti di capitale enormi, enormi. Per il pregresso, per gli investimenti nello stadio, per come stiamo alla fine gestendo e crescendo, sviluppando la società, nonostante il fatto che siamo andati in B. Quindi in quel senso, per noi come club, come strategia, non c'è questa grande differenza in A o in B. Noi stiamo investendo nella società come se fossimo in A. Quindi, considerando tutte queste cose, abbiamo detto che considerando anche i costi dalla gestione Covid, le perdite per non aver potuto vendere biglietti, abbiamo detto che a noi sembra giusto che con tutti gli sforzi della società che anche aggiustiamo i prezzi a livello giusto.
Palla in tribuna.
Poi avremo un altro estratto, insomma, spiegato un po' di cose e vedremo. Stanno arrivando dei messaggi al 333-920-0170. Leggo il primo, che è di Federico da Medesano: ma sono l'unico che ancora sta bruciando per aver regalato i due gol e la vittoria alla Cremonese, una cosa che non volevo vedere i cremonesi, amici dei reggiani, festeggiare al Tardini, ci scrive Federico. Poi leggiamo altri messaggi, ma abbiamo il primo ospite, che è Andrea Schianchi, Gazzetta dello Sport. Ciao Andrea.
Ciao, buongiorno a tutti.
Un saluto a Andrea e al suo cagnolino Pelé, che credo sia in ascolto in fase...
Sì, è qui, mi suggerisce le risposte.
Ah beh, bene, ci sta.
Voglio dire, non è che non dormiamo nell'umido, come si dice in gergo, insomma, quindi lui suggerisce la risposta, appena finito l'allenamento, quindi adesso è pronto.
Senti Andrea, ancora dei messaggi dei tifosi molto delusi dalla prestazione, dalla serataccia del Parma, è stata una serataccia o c'è qualcosa di più?
Ma dunque, la serataccia è stata una serataccia sicuro, che ci sia qualcosa di più non lo so, perché qualcosa di più vorrebbe dire che ci sono, diciamo, dei problemi strutturali, questo sinceramente non lo so, bisognerebbe aspettare qualche partita per capirlo. A me sembra che ci siano degli errori che devono essere corretti, ma anche in fretta, perché se no di punti ne perdi altri se continui ad avere questo tipo di mentalità, eccetera. Dopodiché è stata percorsa una strada e, come ho scritto io nell'articolo che è uscito lunedì, io perlomeno la penso così: il guardiolismo ha fatto dei danni e li ha fatti anche in Serie B, vedo, non solo in Serie A o in altri posti, però va bene, insomma, questa è stata la strada percorsa e andiamo avanti così. Io non sono molto d'accordo.
Ti leggo un po' di messaggi perché secondo me vado poi a lambire il discorso che stiamo iniziando. Se non regaliamo gol ai primi tempi e se non giochiamo da squadra come sta facendo il Pisa, la vedo dura a tenere la testa davanti. Ci scrivono, bisogna fare un bel bagno d'umiltà, correre, giocare con grinta e basta con la costruzione dal basso, ma soprattutto basta Som terzino. Brugman, come dicevo prima della fine del mercato, era da tenere. Questo è un altro messaggio di Federico.
Allora, basta con Som terzino, l'ho detto dopo le prime amichevoli, quindi, però mi sembra che sia stato confermato, no? Quindi evidentemente l'allenatore pensa che Som vada bene per fare quel ruolo. Io la penso diversamente, però io non sono l'allenatore del Parma. Per quanto riguarda Brugman, secondo me andava benissimo, non lo so, adesso da deprendere Schiattarella, perfetto, non mi sembra che Schiattarella sia Xavi o Pirlo, però se avevi Brugman potevi anche tenere Brugman, ma da quello che ho capito analizzando la campagna acquisti del Parma, mi sembra che il desiderio della proprietà fosse quella di fare piazza pulita di tutto quello che c'è stato prima, perché di giocatori che hanno fatto parte della rosa del Parma, diciamo così, della Serie A di quando siamo tornati, non c'è più nessuno tranne Inglese e Simone Jacoponi, altri non ce ne sono. Sì, è chiaro, mi direte, mi hai Lehmann, grazie, li hanno comprati l'anno scorso, mancava più che li vendessero subito, però gli altri, cioè, è stata fatta piazza pulita, quindi evidentemente quella è una scelta societaria.
Anche perché
uno può condividere o meno, però...
Anche perché Mann, se tiene questo atteggiamento, prima di fare il salto in una big, ce ne mette del tempo.
Io non vorrei esprimere opinioni, perché potrebbero risultare, non voglio dire offensive, ma esagerate. Io questo lo chiamavo Thomas Mann, tanto per ridere. Allora, questo ragazzo qui ha delle buone qualità, però o si mette in testa che per giocare a calcio non basta fare un dribbling e ricevere gli applausi del pubblico, oppure non va lontano. È molto semplice il discorso, cioè non è difficile. O si mette in testa questo, oppure sarà l'ennesimo flop, ne abbiamo visti tanti, ne vedremo tantissimi altri, però questo è il principio. Questo deve essere molto chiaro, perché non basta saper calciare bene il pallone, non basta saper fare bene un dribbling, ci vuole altro, ci vuole per essere un giocatore di calcio. Invece purtroppo si pensa che soltanto se uno sa fare bene un passaggio, se sa fare bene un movimento, è un giocatore di calcio. No, non è così.
Ti chiedo anche questo, Andrea, io ho visto anche una squadra nervosa e vado oltre il discorso Vasquez, lì si è perso la testa e non deve succedere. 5 minuti dopo Mihaila ha fatto un intervento che era
da rosso
diretto, ecco.
Infatti io all'arbitro ho dato 5, perché secondo me ha sbagliato nella gestione del calcio di rigore, ha sbagliato nella ripetizione del calcio di rigore, e Mihaila è da espulsione tutta la vita. Non si può fare un fallo così, è una cosa che oltretutto va a mettere a repentaglio le incolumità di un tuo collega. Insomma, sono cose che non si fanno queste. Però ripeto, o torniamo sulla terra, ma non è una questione tanto di grinta, perché il fallo lì è la determinazione, è la prova che la grinta c'è stata. Il problema è che non sanno cosa fare. Cioè,
questo sterile possesso palla con la Cremonese,
ma non serve
che
nulla. Ma non serve a niente, Marco. Cioè, il gioco del calcio è una cosa abbastanza semplice, purtroppo c'è qualcuno che tende a complicarla. Questo qualcuno magari siede anche in panchina, però il gioco del calcio è una cosa fondamentalmente piuttosto semplice. Bisogna prepararlo bene, ci mancherebbe altro, bisogna essere attenti a tutti i dettagli, sono assolutamente d'accordo, però voler costruire un romanzo quando sei in possesso soltanto di poesie è impossibile. Non ci riuscirebbe nessuno.
Bello, interessante.
Okay? Neanche Dante. Allora, tu puoi fare un determinato tipo di gioco, voler fare un determinato tipo di gioco quando hai i giocatori adatti per farlo. Quindi io non sopporto, non voglio che Maresca si identifichi in questo, per l'amor di Dio, ma non sopporto gli allenatori che devono per forza scopiazzare. Perché primo dimostrano di non avere personalità e di non avere loro stessi le idee giuste per gestire la squadra, primo. Secondo, non hanno gli elementi per poter, perché non tutte le squadre sono uguali, non hanno gli elementi per poter fare quello che desidererebbero fare. È molto semplice. Noi stiamo facendo, o stiamo cercando di fare, diciamo così, un gioco che ha come presupposto fondamentale il pressing, perché se tu non fai pressing, questo tipo di gioco tu non lo puoi fare. Cioè, è proprio scritto nei manuali del calcio, perché abbiamo 5 giocatori offensivi, 4,5, diciamo, e se non prendi il pallone subito, rischi di prendere il gol, perché la palla la prendono gli altri e tu non gliela rubi più. Allora, se questo qui viene capito, bene, però io ho sentito che dopo la vittoria di Frosinone eravamo da Champions League. Allora, non voglio essere la solita Cassandra, perché poi dopo vengo anche accusato di questo, però non voglio esserlo. Però cerchiamo di essere un pochino più critici propositivi.
Ecco, quello che scrive un ascoltatore è: non pensi che la squadra sia stata troppo elogiata dopo il Pordenone?
Ma sì, ma voglio dire, ma il Pordenone equivaleva al traversetto, no, ragazzi? Ma quando si valutano le prestazioni, quando si valutano le partite di calcio, bisogna sempre valutare anche gli avversari. Cioè, è possibile che noi fossimo, tra virgolette, da Champions League dopo il Pordenone, adesso siamo da Serie C? No. Però la prestazione col Pordenone non è una prestazione che può far testo, perché abbiamo giocato contro il traversetolo, o l'equivalente del traversetolo, con tutto il rispetto per il traversetolo. Dopodiché voi guardate quante partite abbiamo fatto in campionato, 4?
Poche, sì.
Perfetto, allora Frosinone, 2-2, eravamo 2-1, ma comunque il 2-2 è giusto. Col Benevento abbiamo vinto, sai signore come, ok? All'ultimo minuto, in un modo che io ho goduto tantissimo, però certamente il primo tempo è stato meglio il Benevento e non abbiamo espresso quel tipo di calcio che si voleva, giusto? A Pordenone abbiamo giocato contro il traversetolo, la quarta partita l'abbiamo fatto contro la Cremonese, è venuta qui, ha corso, ha fatto pressing e non ci ha fatto vedere la palla. Ditemi voi se possiamo essere soddisfatti.
Ci scrivono anche per chiederti cosa ne pensi del comportamento di Franco Vázquez.
È un comportamento inconcepibile per un professionista di 32 anni che dovrebbe avere esperienza, eccetera. Capisco che i nervi possano saltare a chiunque, non va messo sulla croce, però è sicuramente un comportamento sbagliato. Ora, io non vorrei che poi questo comportamento fosse figlio di frustrazione perché magari non si riesce a fare quello che si vorrebbe fare, ma ripeto, per fare quello che si vorrebbe fare bisognerebbe essere un pochino più semplici nelle spiegazioni, un po' meno complicati nel voler costruire l'azione, eccetera, eccetera. Il calcio, torno a dire, è uno sport semplice, ci si passa il pallone l'uno con l'altro, possibilmente in modo veloce. Ci sono delle sovrapposizioni e piano piano si può arrivare al cross, si può arrivare al tiro, ma non c'è bisogno di inventare nulla, perché quello che è stato inventato lo hanno già inventato anni fa e poi dopo si sono trovate le contromosse. Ma ditemi voi, sono stati fatti dei peana per questa mossa di Som che da terzino andava a fare il mediano? Io subito ho detto, mi sembra una sciocchezza. Ma perché dopo due partite, lo capiscono tutti, ti mettono un uomo lì.
Valeri, che faceva il terzino il primo tempo, ha fatto l'ala sinistra
allora,
alta.
Allora un conto è se tu hai un terzino che c'ha gamba, che va e che continua ad andare, che fa quasi l'ala, benissimo. Non è tutte quelle soluzioni da scacchista, fanno solo ridere. Mi fanno solo ridere e ripeto, non vorrei che Maresca, io credo che Maresca abbia anche delle ottime idee, però vorrei che fossero sue, non vorrei che fossero derivate da Guardiola, Tuchel o compagnia bella, ok?
Andrea, in chiusura ti chiedo questo invece e apro un'ultima parentesi, io credo che abbiamo visto un giocatore molto 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 interessante, a me è sembrato di vedere un tuttocampista alla Barella e parlo di Fagioli, che tra l'altro Rino ci ricorda. Fabrizio ci scrive, però vado in tempo reale con i messaggi, i gol fatti sono il residuo del gioco di D'Aversa in attesa che arrivino quelli fatti con il gioco di Maresca. Un telegrafico su Fagioli e su questo ragionamento.
Allora, Fagioli è un gran bel giocatore, giovane, però è un gran bel giocatore, davvero, un centrocampista che ha qualità e ha anche tanta quantità, quindi, e poi soprattutto ai tempi di gioco va fatto crescere, logicamente, però è un bel prospetto, insomma, da seguire. Ecco. Per quanto riguarda il ragionamento sui gol, sono adesso brutto dire, cioè fare paragoni con l'anno scorso, con due anni fa, non è mai piacevole, l'esperienza D'Aversa si è conclusa, adesso bisogna guardare avanti, certamente se vai a vedere i gol sono stati fatti molto spesso in contropiede, comunque non è che ci vuole Einstein a capire che il Parma c'ha quattro giocatori superiori alla media dal centrocampo in su, non è che ci vuole proprio Einstein, anche il mio Pelé lo sa. Allora, se questo è il punto, noi dobbiamo cercare di far avere il pallone più spesso a questi qui. È abbastanza semplice, cioè non è difficilissimo.
E un po' meno magari i tuoi centrali, cosa dici?
Ecco, il problema è che noi purtroppo il pallone quando ce l'hanno gli altri non riusciamo a riprenderlo, perché è una squadra che non fa pressing. E allora se tu non fai pressing, questo tipo di gioco non lo puoi fare. Tu puoi aspettarli gli avversari, e va benissimo, li aspetti, non prendi il pallone, aspetta, però devi avere della gente forte dietro, della gente molto forte, perché sennò se li aspetti e poi ti fai superare diventa difficile, molto difficile. Se non ci fosse stato Buffon, eravamo 3-0 alla fine del primo tempo.
Eh sì. Andrea, io ti ringrazio perché abbiamo ancora tanti ospiti, tanti contributi, credo che abbiamo sollevato un bel po' di temi, credo che avremo già tra qualche giorno modo di rianalizzarli perché si gioca così spesso che insomma...
Sì, spero soltanto che un eventuale e augurabile, perlomeno da parte mia, vittoria con la Ternana non ci faccia tornare in Champions League. Ecco.
Ok, siamo credo tranquilli. Che questo sia l'obiettivo minimo. Andrea, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Ciao. Andrea Schianchi, allora... Un po' di messaggi li leggo tutti perché sono molto 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 interessanti. Marco, non voglio infierire con Fagioli, che è un pupillo del nostro Rino, l'ascoltatore, ma ti voglio segnalare che quando giochiamo con il Brescia, se segna anche Palacio contro di noi, io mi iscrivo al talent scout, altro che Ampolini che gira il mondo e non guarda dietro casa, perché Rino ci aveva insomma sollecitato, consigliato l'acquisto di Palacio anche. E poi bravo Schianchi, torniamo ai vecchi calcio, al vecchio calcio, basta con questi nuovi stregoni, scrivono, i rumeni devono imparare a giocare anche con gli altri. Altro messaggio, ne stanno arrivando tantissimi al 333 920 170, li leggo tra poco, torniamo in onda. L'ultimo, leggo questo perché sennò mi va a finire in coda e poi faccio una figuraccia. Purtroppo questa squadra è stata costruita male, scrive Roberto, con un allenatore con idee di calcio molto difficili da applicare, con poca esperienza. Questo è Roberto, insomma i tifosi sono scatenati. Poi leggo anche quello di Luca. Luca, aspetta solo qualche istante, ci fermiamo.
Cerchi i prodotti tipici di Parma? Vieni a trovarci in negozio a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B a Langhirano, dove potrai assaggiare e acquistare i nostri prodotti. Oppure puoi visitare il sito www.ilsalumiereparma.it e averli direttamente a casa tua. Confezioniamo cesti e pacchi natalizi personalizzati per tutti i gusti. Ti aspettiamo a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B, Langhirano. Il Salumiere, le tradizioni dei Colli di Parma.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito. Don't worry,
be Duster. Nuovo Dacia Duster. Don't worry, be Duster. A settembre tuo a 5 euro al giorno, ossia 150 euro al mese, con plus valore Dacia. Anticipo 4.100 euro, TAN 5.25, TAEG 6.93, 36 rate, rata finale 9.487,50 euro, o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Dacia Fin. Info in sede. Plus valore Dacia, garantisce il valore futuro della tua auto.
Nuova gamma Dacia Duster. Emissioni di CO2 da 124 a 147 grammi per chilometro. Consumi ciclomisto da 4,9 a 7 litri per 100 chilometri. Emissioni e consumi omologati secondo la normativa comunitaria vigente.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia, a Parma, in strada San Donato 2A, a Fidenza, in via Corradini 1.
La radio siamo noi, Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci con altri messaggi, ci scrive Luca. La designazione arbitrale di domani, Ternana Parma, sarà arbitrata dal signor Marco Serra di Torino. Grazie Luca che ci aggiorna puntualmente, una tradizione ormai. Qui ho un sacco di messaggi. Prima di ascoltare un altro audio di calma su, insomma, è un anno di Kraus, no? Si è detto più volte, è un anno che c'è il presidente Kraus. Ci svela un retroscena, un segreto, io vado avanti con i messaggi perché sono davvero oggi scatenati i nostri ascoltatori al 333 920 170. Bla bla bla, vedo e sento tanti bla 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 con chi siamo retrocessi lo scorso anno, ma chi ha detto che siamo la Champions League? Volete dare tempo? Ma cosa siamo diventati, tifosi della Juventus? Che tristezza, andate a tifare la Samp, ci scrive Vito. Altro messaggio, il tanto pressing che ha fatto la Cremo contro di noi, ha ragione Schianchi, questa squadra non sa pressare. Guardate l'azione dove Buffon e Cobaut hanno regalato il gol alla Cremo, guardate bene i movimenti degli attaccanti della Cremo, pressing asfissiante. Maresca ha preparato male la partita, speriamo di rifarci contro la Ternana e il Pisa. Altro messaggio, poi ci saluta Rino, che insomma ho sottolineato che Rino Fagioli ce l'ha detto in tempi non sospetti, effettivamente abbiamo visto un gran bel giocatore. Altro messaggio, questo non è firmato, però andiamo a leggerlo. Ma davvero abbiamo perso una partita e se volete anche male, ma siamo già a mettere in croce Maresca. Ma state calmi, ci scrive un ascoltatore. Noi diamo spazio a tutti, poi ognuno si fa la propria idea personale. È chiaro che quando c'è una sconfitta, poi insomma la settimana si fa calda, per fortuna del Parma che si gioca già domani, quindi c'è modo di rifarsi. Ecco, io sono d'accordo su una cosa, su quello che ha detto Andrea, forse lui ha detto... Ovviamente, perché poi Andrea è bravo a provocarvi. Si è parlato di Champions League. non si è parlato di Champions League, però in verità si è detto che il Parma era una squadra totalmente superiore agli altri, titoloni sui giornali, anche nazionali, i super fenomeni davanti, però effettivamente quando si è trovati davanti avversari di rango si è fatta più fatica, il gioco è ancora fatica, siamo all'inizio, ci sono mille scusanti, però insomma è giusto ragionare e qualche correttivo anche a mio avviso, soprattutto il discorso Somme-Terzino, saremmo banali, però insomma. È una cosa piuttosto evidente, insomma, sembra proprio che Pecchi abbia detto giocate da quella parte lì e un gol su azione nato dell'alto gliel'ha regalato il Parma. Yap, calma su un retroscena di Kyle Kraus, sentiamo.
Com'è lavorare di fianco al presidente Kraus?
Lui è un vulcano, che è molto appassionato, è molto curioso, vuole assorbe, vuole sapere tutto. Lui ha una storia del calcio negli Stati Uniti, ma qua in Italia c'è tanto da sapere come funziona qua. È una persona con, sì, con proprio dei valori alti, direi. Sono tanti esempi, anche piccoli fatti, magari non pubblici. Svelo uno, so se questo è saputo o meno. Ad un certo punto, qualche mese fa, c'era una discussione nella Lega Serie A per il posticipo del pagamento dei stipendi dei giocatori. E Kyle ha reagito proprio in modo, ma perché stanno avendo questa discussione? Cosa? Il contratto con il giocatore dice di pagare una certa data. Com'è possibile che loro non pagano entro quella data? È un contratto, no? Quindi lui è dell'idea che se io firmo un contratto, io è un valore che altrimenti non avrei dovuto firmare quel contratto.
Possiamo dire benvenuto in Italia?
che dopodiché abbiamo tutte discussioni, lo guardiamo bene, ma comunque questi sono lo abbiamo alla fine fatto come voleva lui, ma questi sono i suoi valori e questo è un piccolo esempio e vale per la discriminazione come vale per tutta una serie di altre cose, l'ambiente, che è un uomo proprio con dei principi e dei valori chiarissimo.
Palla in tribuna.
E questo secondo me è un passaggio molto importante, stiamo parlando a livello societario, cioè un presidente al quale non venga in mente lontanamente di posticipare il pagamento degli stipendi. Guardate che dietro poi al mondo del calcio è una fattispecie questa che poi non possiamo provarlo, ma si sarà verificata tra l'altro nelle categorie inferiori migliaia di volte, lo sappiamo benissimo che l'Inter ha chiuso il campionato insomma con dei ritardi, ma non è l'unica società, insomma società magari che saltano in un determinato anno hanno ritardato i pagamenti negli anni precedenti, quindi veramente è davvero una mosca bianca in questo senso Kyle Kraus per la sua regolarità, la sua serietà, e questo non va mai dimenticato poi quando si analizza una società. Allora, altro messaggio che chiederò di commentare al nostro prossimo ospite. È già in linea Marco Bernardini?
Sì, buon pomeriggio Marco a tutti i radioascoltatori.
Ciao.
Di Palla in Tribuna.
Ciao. Allora, Paolo ci scrive: sono d'accordo al 100% con la disamina di Andrea Schianchi, non so se hai avuto modo di sentirlo. Ho l'impressione che manchi la componente fondamentale per il gioco del calcio, cioè abnegazione e sacrificio. La fotografia di Vasquez sul secondo gol è emblematica, sempre forza crociata. Io ci metto anche Mann sul secondo gol, perché è stato lì a guardare Valeri finché non l'ha messa in mezzo.
Sì, assolutamente, sono d'accordo. L'altro giorno Valeri sembrava Chimi, ha fatto una partita incredibile,
sì.
Ha fatto un sacco di discese, un giocatore tra l'altro che anche per me è stata una piacevole scoperta, ma sono tanti meriti di Valeri, ma credo tantissimi anche dei meriti del Parma, perché il Parma ha affrontato il primo tempo con troppa leggerezza e, come diceva Andrea, senza quell'abnegazione, spirito e sacrificio indispensabile per promeggiare in Serie B. Si è detto più volte di questa idea utopistica di Maresca di portare un calcio propositivo, posizionale, però poi a mio parere serve anche la concretezza, serve la corsa in più ad aiutare il compagno e quindi tutte componenti che al Parma a tratti stanno mancando. Era stato un po' illusorio a mio parere il successo in casa del Pordenone a Nino Sabbiadoro contro probabilmente una formazione che farà molta molta fatica in questa Serie B. Non appena si è rialzato il livello dell'avversario, e devo davvero fare i complimenti alla Cremonese che ha allestito anche quest'anno un ottimo organico, sono venuti a nudo gli attuali limiti dei crociati, più mentali che non fisici, anche perché il secondo tempo dimostra che la squadra dal punto di dico è presente, ha chiuso in crescendo una gara in inferiorità numerica, sì, aiutata anche dalla Cremonese che probabilmente si è un pochino sgonfiata.
Si sono un po' sgonfiati, sì, sì.
Dopo il rigore sbagliato da Di Camine, che è un episodio che avrebbe probabilmente ammazzato, tolto fiducia e morale a qualsiasi altra formazione, però Parma ha chiuso bene, cioè restiamo, sì, aggrappiamoci a uno dei pochi aspetti confortanti e positivi domenica, il Parma sta bene fisicamente, il problema è che poi sono mancate le idee e anche quell'assalto finale non ha portato nulla di concreto.
Io stavo aspettando i convocati, stavo cercando di capire chi gioca, chi non gioca, perché un po' di dubbi li abbiamo, prima di tutto insomma, vediamo le quotazioni di Schiattarella in calo per un problema fisico, è uscito quando ha salvato la prima respinta, poi anche inutilmente di Buffon, lì ha preso un colpo e poi è dovuto uscire, e poi c'era Capia come statutino, insomma non è una formazione scontata, poi c'è Vasquez squalificato.
No, assolutamente, tra l'altro parliamo di assenze che si vanno a concentrare nel reparto più corto del Parma, proprio a centrocampo, sì, dove anche guardando le liste dei convocati spesso e volentieri compaiono appena quattro nomi, no? Quindi domani probabilmente dovremmo abituarci ad avere un reparto cortissimo, anche se poi chiaramente Brunetta viene considerato tra gli attaccanti, ma gioca a tutti gli effetti da mezzala. Mi aspetto probabilmente l'utilizzo di Brunetta al posto di Vasquez, e mi ha anche un pochino stupito la panchina prolungata di Brunetta domenica sera, mi aspettavo che potesse essere utile, se non dall'inizio perlomeno in avvio di ripresa, e poi probabilmente potremmo vedere Somm nella sua naturale posizione di regista avanti di difesa, dico probabilmente perché Maresca ci ha abituato ormai a provare, a continuare a provare Somm in quella posizione, ma penso che la sostituzione agli intervalli domenica possa suonare come una bocciatura, se non definitiva, quasi. Ecco, credo che forse Maresca aspettasse il momento in cui Koulibaly, tanto per fare un nome, potesse essere entrato un po' meglio nei meccanismi e poi avrebbe sdoganato Del Prato nella sua posizione più naturale di terzino destro, con licenza di spingere se le sono nei centrocampisti, e probabilmente Somm sarà... diventerà probabilmente il vice Schiattarella, e quindi a questo punto, se Schiattarella non dovesse recuperare domani, potrebbe avere un'altra chance dal primo minuto.
Sono belli diversi, anche non solo fisicamente, sì, cioè Schiattarella anche in una partita in cui ha, siccome non ha giocato bene, ha toccato tanti palloni, sì, a due tocchi fatti girare, e per uno che ha passato l'estate, la prima parte dell'autunno, a imparare a fare il laterale destro che sale poi a centrocampo, adesso rimettersi a fare il regista, secondo me non è poi così facile. Poi io lo vedo, adesso semplifico, no? Io ricordo per le caratteristiche, per me tra i due centrali, sempre che si giochi a due, tra così, uno è l'Albertini della situazione e l'altro è il Deselli, e per me insomma è il Deselli per il fisico, insomma quello che la gioca un po' meno, ma quando c'è da sbaraccare, sbaracca.
Assolutamente, guarda, ti dico, potrebbe essere anche provato eventualmente come mezzala, perché comunque parliamo di due ruoli in cui effettivamente il Parma non è lunghissimo come rosa.
No, volevo arrivare lì infatti, giusto, Marco.
Io penso che in questo momento Juric, per come stia giocando, e ricordandoci anche, ahimè, la prestazione con il Lecce, che non è stata positiva né da parte sua né da parte di tanti suoi compagni, Juric credo che il suo ruolo sia quello di mezzala, ecco, abbiamo visto, certo, che comunque da regista fa molta fatica, soprattutto a fare filtro, fa poco schermo davanti alla difesa. Da mezzala si è visto, ha una buona gamba, buoni tempi di inserimento, sta andando un pochino a fasi alterne, però ad esempio col Pordenone aveva fatto molto bene, facendo un gol e un assist. Quindi mi aspetto che si cerchino delle soluzioni lì in mezzo al campo, perché effettivamente bastano due assenze importanti come Schiattarella e Vasquez e il Parma si ritrova davvero col fiato molto molto corto. Certo che si è tanto giustamente decantate le lodi dei quattro senatori, la famosa cerniera centrale Buffon, Danilo, Schiattarella e Vasquez, domani il Parma dovrà fare a meno di uno se non due di questi elementi, e sappiamo l'importanza che possono avere in una trasferta tra l'altro complicata come quella in casa della Ternana, che avrà voglia sicuramente di ottenere la prima vittoria in campionato.
Eh sì, perché ha fermato il Monza, vuol dire che sì, ha segnato al 91esimo, se non sbaglio, no, al 95esimo, il Brescia ieri che ha segnato al 91esimo, e effettivamente allora, ti arrivano i complimenti di un altro ascoltatore, bravo Bernardini, le analisi vanno fatte in modo lucido, poi altri messaggi, un altro, ha ragione Marco, la crema è sembrata il Real Madrid, ma perché noi non siamo scesi in campo dal primo al 45esimo, ho appena letto che domenica si prevede un esodo di Pisani, le restrizioni per il settore ospiti, dato che si prevede un esodo, di quanto è Mihaila, si sa cos'ha. Ha problemi fisici Mihaila?
E Mihaila già dalla scorsa stagione faceva fatica a reggere tanti impegni ravvicinati. Ricordiamo che dopo la partita con la Roma fu messo a sorpresa in panchina ad Aversa, 5 giorni dopo nell'anticipo con Genoa, e poi si è capito effettivamente che aveva dei grossi problemi. È stato operato una seconda volta all'inizio dell'estate. Io penso, domani non mi stupirei di vedere Correa dal primo minuto. È chiaro che a livello di rendimento Mihaila meriterebbe di giocare sempre, perché credo che nelle partite che ha disputato praticamente ha una media quasi perfetta in termini anche realizzativi, perché tutte le volte che ha giocato ha fatto gol o comunque ha sempre fatto bene, però effettivamente tre impegni a settimana, considerando anche il Pisa alle porte domenica, e sappiamo la delicatezza di quel confronto, non mi stupirei di vedere Correa dal primo minuto e Mihaila ovviamente arma preziosissima da utilizzare in corso d'opera.
Marco, grazie per essere stato con noi. Ti potremmo ridisturbare, visto che siamo andati un po' lunghi coi tempi, perché con il Borgo San Donnino in Serie D abbiamo bisogno di una panoramica ancora più precisa sul calcio dilettanti, ma magari la facciamo nei prossimi giorni.
Assolutamente sì, ben volentieri.
Ciao Marco.
Grazie, buon lavoro.
Andiamo subito in pausa, ho tanti altri messaggi, poi scalpita Luca Ampollini, quindi se avete delle domande, se volete farlo arrabbiare, scriveteci al 333-9200170.
L'acqua termale fa bene tutto l'anno. Vieni alle Terme di Taviano per respirare bene e rinforzare le naturali difese immunitarie dell'organismo. Oggi è più che mai importante prendersi cura della salute e da noi puoi farlo in piena sicurezza. Accessi regolati e solo su prenotazione. Ambienti sani e monitorati, protocolli di cura sicuri, pieno rispetto delle prescrizioni in tema emergenza sanitaria. Terme di Taviano, le terme del respiro. Convenzionate Servizio Sanitario Nazionale. Info e prenotazioni al numero verde 800 861 379 e su www.termeditaviano.it.
Direttore sanitario, dottoressa Lucia Baronio.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci qui per la parte finale di Palla in tribuna. Qua ci sono davvero tantissimi messaggi, poi io li leggo tutti, poi ce n'è un altro di Rino che condivido, Rino, su questo, e io parto da qui anche se abbiamo un sacco di cose da dire. C'è già Luca Ampollini, mi dice di sì, Simonetta dall'altra parte, sempre per guardare dietro casa, Castagnetti superiore a parecchi dei nostri, altra bella partita, tra l'altro sono parecchi anni che in Serie B Castagnetti gioca molto bene. Ciao Luca.
Ciao Marco. Sì, io mi chiedevi di Castagnetti?
Sì.
Beh, Castagnetti è un bel giocatore, sì, sono anni che fa buone partite, che ha rendimenti importanti, tra l'altro un giocatore che ha un gran tiro dalla distanza. Però ragazzi, sgombriamo il campo da equivoci, il Parma è forte, è molto forte. Dopo deve crescere l'allenatore, e questo è un dato di fatto inconfutabile, e deve crescere conseguentemente anche la squadra che lui deve plasmare. Ma non mettiamo in discussione, parere mio, la caratura di questa squadra, perché secondo me così siamo fuori strada, ecco, questo è il mio punto di vista.
Non è piaciuto, io leggo, c'è un filo conduttore, l'atteggiamento del primo tempo, secondo me il Parma è stato anche sorpreso da una Cremonese che nella prima mezz'ora è stata straripante per il ritmo che ha proposto, il pressing. Poi ho letto una tua analisi anche su Facebook, Luca, che è sottoscrivibile in tanti aspetti. Un Parma che forse si è un po' seduto sugli allori dopo Pordenone.
È un Parma che, secondo me, in questo inizio di stagione ha beccato due imbarcate pazzesche e molto pesanti e abbastanza difficili da comprendere, una con Lecce e una con la Cremonese. E questo deve fare molto riflettere, perché, ripeto, la squadra è forte, quindi se tu becchi due imbarcate del genere vuol dire che ancora la tua idea di gioco, ciò che tu vuoi trasmettere non è stato ancora ben recepito dai giocatori, che mi dicono stiano seguendo l'allenatore molto assiduamente, credono in quello che l'allenatore vuole trasmettere loro, però ancora è chiaro che questa squadra a livello di gioco non ha ancora dato un suo imprinting preciso. Voglio dire, quando questa squadra in fase di possesso costruisce, è una squadra lenta, a ritmi molto bassi, difficilmente vedi una circolazione veloce della palla, difficilmente vedi movimenti senza palla di un certo livello. e questo va a incidere sull'imprevedibilità, sulle soluzioni offensive, e allora ti devi rifare a cosa, Marco?
Alle ripartenze,
perché alle ripartenze e alle individualità che hai, e a Pordenone hai vinto con due palle inattive e due contropiede costruiti benissimo.
L'altra sera hai segnato in contropiede, l'altra sera ancora...
è una squadra forte, perché nonostante ancora non abbia un gioco preciso, è una squadra che dà 4 gol al Pordenone, è una squadra che vince con il Benevento, è una squadra che paradossalmente con la Cremonese, pur essendo travolta sul piano del gioco, grazie alle individualità che ha, rischiava di pareggiare una partita nonostante sia stata surclassata sul piano del gioco. Questi sono segnali che la squadra è forte. Poi dopo, che l'allenatore ancora non abbia dato un imprinting impreciso, ci sta, aspettiamo, giusto che sia così, però la squadra è forte. E quindi adesso ci attendiamo che Maresca dia la propria impronta.
E una perplessità che è emersa, Luca, è in rosa c'è un sostituto di Schiattarella? Visto che è in dubbio, stiamo aspettando i convocati, ma...
No, io inizio anno diciamo che avevo qualche perplessità sul sostituto di Schiattarella, però vabbè, insomma, secondo me a centrocampo tu gli uomini li hai, secondo me ti manca un vero sostituto di Inglese, perché Inglese è un centravanti che non ha un suo alter ego vero e proprio, perché Tutino... non è una prima punta, la fa nel gioco di Maresca, perché è un attaccante che ama spaziare su tutto il fronte offensivo, il classico attaccante che piace a Maresca. Benedicia, che è un giocatore che ancora non è idoneo secondo me per essere protagonista in Serie B, e quindi ti manca un giocatore in quel ruolo. Schiattarella è abbastanza unico nel suo genere, sì, però a centrocampo
ci può giocare Somm contro la Ternana?
Ma sai, io Somm, scusate se così non voglio essere troppo drastico, però io non ho ancora capito che ruolo ha questo ragazzo. Io dopo un anno e mezzo non ho ancora capito se è un regista, se è una mezzala, se sicuramente non un terzino.
Allora
però
chi ci mettiamo, lì Juric?
Ma no, Juric sicuramente no. Secondo me è un giocatore che può fare il ruolo di, a livello di costruzione, meno di interdizione, può essere anche Brunetta, paradossalmente. Alla fine giocherà Somm, perché Somm comunque ha più il passo rispetto a Bonetta dell'uomo davanti alla difesa, ed è giusto che sia così, e magari
delega la costruzione poi a Brunetta, ecco, diciamo così, sì. Lui si mette lì davanti.
Sì, e diciamo che Somm è un giocatore che comunque in Serie B, giocando in una posizione a lui più idonea, meno disorientato, in una posizione francamente difficile da comprendere, può darsi, insomma, ragazzi, io ripeto, non ho capito bene se è più mezzala o più regista, però è uno che gioca nella nazionale del 21 Svizzera, è un giocatore che in Svizzera è ritenuto un prospetto importante. Io mi aspetto qualcosa da questo ragazzo, purché chiaramente venga impiegato con continuità in una posizione a lui congeniale. Poi dopo è chiaro che lui si sacrifica e può fare quello che l'allenatore gli chiede, però se gli chiede di fare terzino, uno come Somm, che non ha né il passo né la velocità, e tutte le squadre, sarà un caso, ma attaccano sempre da quella parte, perché evidentemente non è ritenuto un granché in quella posizione, cosa dici?
Sapevo che sarebbe arrivato questo giorno, ci hanno scritto vari ascoltatori, ci sono almeno tre che erano a tenere Brugman, ci ricordano, però ormai i giochi sono fatti, quindi insomma.
Ma Brugman, attenzione, voleva andare via, Brugman quest'estate ha soldato, chiamiamo così, diciamo così, un procuratore spagnolo, perché desiderava andare a giocare in Spagna. Quindi da questo punto di vista la società è stata abbastanza, lo ha secondato, come ha secondato tutti quelli che non volevano rimanere. Quindi secondo me lì ha fatto bene, insomma, ci sta come discorso. Forse perché aveva capito che in questa squadra non aveva più trovato spazio, non lo so. Comunque ha accettato di buon grado il fatto di essere ceduto.
Mi dici qualcosa della Ternana? L'abbiamo un pochino trascurata, ma soprattutto davanti qualche giocatore scomodo ce l'ha. E soprattutto un allenatore che immagino la voglia vincere la partita contro il Parma. Parlo di Cristiano Lucarelli.
Ma la Ternana è una squadra che l'anno scorso in Lega Pro, Serie C, ha fatto benissimo. Quest'anno è partita molto, molto, molto male in Serie B. Grandi contestazioni, Lucarelli messo sul banco degli imputati nelle prime partite, nonostante l'anno scorso avesse fatto un lavoro straordinario. Io non credo che l'Arteanana abbia un organico particolarmente importante per creare problemi a questo Parma. Mm. Io, come ho detto tante volte, prendiamo punti il più possibile adesso che la squadra ancora non ha ben digerito ciò che l'allenatore chiede. Poi quando questa squadra avrà veramente assimilato e metabolizzato questo modo di giocare, ci divertiremo. Quindi giochiamo bene o male, giochiamo come vogliamo, ma prendiamo punti, perché dovessimo perdere a Terni, chiaramente insomma tutto sarebbe molto più difficile. E il Parma, anche se adesso non ha una fisionomia ben precisa, ha la possibilità di mettere sotto questa Ternana. Parlavi dell'attacco, ti dico Donnarumma, un giocatore che a me è sempre piaciuto molto in Serie B, è uno che può fare la differenza, quindi è un giocatore importante, è un giocatore che ha qualità, è un giocatore che può fare la prima e la seconda punta, però insomma il Parma non può e non deve temere questa squadra, deve reagire subito con grande impeto.
Ci segnalano Luca, mi sa che non è stato sistemato l'autoparlante rivolto verso la curva, quello che dici non si sente, sai qualcosa? Io ti riporto, messaggero.
Abbiamo segnalato la società.
Non puoi andare fisicamente ad aggiustarlo, anche se secondo me tu potresti anche essere capace.
No, non credo.
No, non credo. Va bene. No. Ultimo messaggio: quando finiranno gli allenamenti a porte chiuse? La società comunica poco. Lì inizio a rispondere io, nel senso che c'è anche il discorso Covid, quindi insomma c'è qualche vincolo. Sul fatto che si comunichi poco, un tempo ricevevamo i bollettini degli infortunati senza sapere esattamente, magari sempre, cosa avevano, i tempi precisi di recupero. Adesso siamo un po' siamo al buio.
Sì, no, adesso siamo veramente al buio, quindi viviamo di indiscrezioni, di situazioni che immaginiamo, facciamo ipotesi, però chiaramente è una scelta della società che io rispetto. È ovvio che poi il servizio che il giornalista può fare al tifoso non può essere così puntuale, perché chiaramente non si sa nulla, e poi il fatto di non poter nemmeno andare a Collecchio a vedere gli allenamenti rende tutto ancora tremendamente più difficile.
Perché siamo curiosi anche di vedere come lavora Maresca, insomma qualcuno ha avuto la possibilità in ritiro, però cioè vedere come sta costruendo questo progetto, perché sicuramente c'è tanta preparazione alla base.
No, alla base c'è grandissima preparazione di Maresca, che didatticamente è un allenatore che secondo me fa la strada e farà bene. A Maresca purtroppo manca l'esperienza, forse per gestire momenti difficili o momenti nei quali la squadra bisogna trovare delle alternative a delle situazioni non semplici. Però lui è molto preparato e ha lavorato con tecnici di grande valore, quindi non stiamo parlando di uno sprovveduto. È palese che però la sua impronta fino a questo momento, ed è giusto aspettare, però
non si è vista,
almeno dal mio punto di vista.
Luca, quanto metti sul piatto? Tu sei Kyle Kraus, a fine anno hai la possibilità di parlare con la Juventus e ti dicono facci un'offerta per Fagioli, quanto ci metti?
Fagioli è fortissimo, io non capisco in Serie A certi discorsi, la Juventus non ha un regista, ha dato via Fagioli, non lo so, Fagioli è uno che secondo me in Serie A può e deve giocare.
Diciamo che in Germania, in Inghilterra, probabilmente in Spagna, starebbe giocando in una squadra.
Se si chiamasse Fagioligno, giocherebbe già titolare in Serie A in qualche squadra importante.
Cioè Foden nel Manchester United, che è un giocatore assoluto, fortissimo, però Guardiola sono 4 anni che lo manda in campo, da quando ne aveva 18.
Sì. Corretto. No, io secondo me uno come Fagioli vale già 15. Cioè, io ti dico, se Ricci dell'Empoli per 15 milioni di euro non te l'hanno dato, l'anno scorso andò così.
Scamacca 26,
Fagioli almeno 25 milioni, o poi si deve confermare, attenzione, appena partito il campionato, però lo vedi dopo 32 secondi che tocca il pallone, che questo ha delle qualità che pochi hanno.
Il rigore se lo sono bevuti tutti, quindi insomma.
Ma sì, no, ma questo lo vedi, che è un giocatore che ha un passo diverso rispetto agli altri, proprio bravo, sì, sono d'accordo.
Luca, grazie.
Ti abbraccio, un abbraccio a tutti, buona giornata.
Siamo arrivati in fondo alla puntata, io saluto anche Simonetta dall'altra parte del vetro, saluto tutti voi che ci avete scritto oggi, mi avete riempito il tablet, non credo di essermi dimenticato nessuno, e così con questo chiudo. Noi ci risentiamo domani, poi ci risentiamo anche alle 18, perché c'è la radio cronaca di Ternana Parma, e speriamo di entusiasmarci e entusiasmarvi, perché è una partita importante. Ciao a tutti!